Benvenuto a Edoardo Inglese. Ciao Edoardo, bentornato.
Ciao,
anzi.
Ciao Ludovica, grazie.
E adesso ti mostrerò anche nella nostra diretta video. Allora Edoardo, tu eri venuto tempo fa, insomma, sembra molto tempo fa, in realtà nel 2019.
Pre-pandemia.
Pre-pandemia, infatti individueremo una nuova sigla, PPDP, non lo so, pre-pandemia.
Sì, sì.
Perché purtroppo è vero, è proprio così, che vuoi fare?
C'è sono un... eventi che devi tenere in considerazione, sì. Anzi, diciamo, la storia forse lo farà di più.
Sì. E eccoti qua, ecco, adesso ho sistemato meglio il video, quindi così i nostri ascoltatori ti possono vedere, oltre che ascoltare. Allora, eri venuto qui per presentare questo lavoro vietato ai minori di 50, ecco, non ci sbagliamo. Eccolo qui, un cofanetto bellissimo con tantissime canzoni, tantissimi ospiti. E ora invece sei qui con un altro disco, ma non contento, oltre al disco ci porti anche un libro. Allora, comincia a raccontarci tutto mentre io mi sbraccio davanti alla telecamera e faccio vedere un po' questi bellissimi tuoi nuovi prodotti.
Allora, quello che hai fatto vedere precedentemente è la trilogia che io feci, mi autoregalai per i miei 50 anni, e infatti dal titolo si capisce, e il vietato ai minori di 50 era anche a significare che ormai questo oggetto del CD è diventata una cosa che sembra non più per giovani che magari hanno riscoperto il vinile, però si sono persi questa parte della storia della tecnologia della musica. Dopo 2 anni ho fatto un disco, ma io credo come abbiano fatto quasi tutti diciamo quelli che praticano una qualsiasi arte, anche quella culinaria, per dire, cioè durante la pandemia, cioè uno si trova comunque chiuso in casa. Io in realtà non avevo mai smesso dal precedente disco di scrivere canzoni, perché non è che scrivo canzoni per i dischi, scrivo canzoni quando mi vengono, poi a un certo punto decido di fare un disco. E questo disco l'ho voluto accompagnare, mentre l'altro era accompagnato dalle magliette, fra l'altro uno ancora la porta, appunto, che vi è dato i minori di 50.
Così. Quindi si mantengono queste magliette, resistono,
sì,
sono fatte bene,
resistono,
diciamolo, no?
Sì. E sono riuscito, cioè nel senso, l'idea è sempre quella di aggiungerci qualcos'altro, perché è difficile vendere il CD solo così, insomma, l'attenzione. Mi sono tolto un'altra io in realtà ho avuto un libro pubblicato con una storia molto seria su Pasticcio, il sassofonista della Slammer nel 2010, casa editrice, tutto normale. Questo era un libro che mi hanno sempre detto non l'avrebbe mai stampato più nessuno, che ho chiamato Il canzonettiere inglese, perché inizialmente voleva essere proprio un libro di canzoni, come quelli, ecco, un'altra cosa che si è persa, come quei bei libri che compravamo quando magari eravamo ragazzetti noi e volevamo imparare la musica,
certo,
con i testi di Dylan, certo, di Cohen, cioè io ne ho tantissimi, perché era un'altra parte della musica, della canzonetta, che mi interessava particolarmente. E se potevamo leggere i poeti, perché non potevo leggere, diciamo, gli autori di canzoni? E questa cosa si è persa completamente. Le case editrici diranno non si venderà mai, non si farà una cosa del genere, e quindi mi sono tolto, come tu ben sai, se non le faccio io queste cose,
diciamo, certo.
Ho rischiato di rifare questa una pubblicazione di questo tipo, però in più ci ho voluto aggiungere, invece che, diciamo, la solita biografia o la spiegazione delle canzoni, una specie di testo filosofico di Noantri, insomma, cioè una cosa a spiccio, di filosofia a spicciola, che è un montaggio di tutta una serie di cose che ho scritto anche pubblicamente. E però, insomma, alla fine sono cerco di far ridere attraverso, diciamo, la riflessione che un tempo si sarebbe detta filosofica, insomma.
Certo. Beh, poi appunto è un libro pienissimo di citazioni, di giochi di parole, di come dire, polemici rimandi alla contemporaneità, però senza mai perdere di vista insomma l'ironia e il sarcasmo, che sono un po' anche quello che ci aiuta a volte ad andare avanti in situazioni paradossali come quella che abbiamo appena vissuto,
che è anche quello che io credo, che come si è perso il senso reale dell'ascolto musicale, secondo me si è perso anche il senso dell'umorismo. Beh, in questa sì, epoca sì, quindi sì. Va, è un'altra parte che andrebbe assolutamente ricoltivata e dovremmo tutti in qualche maniera, anche perché appunto è una facoltà gratuita che ogni singolo essere ha e ci dà la possibilità di guardare la vita in diverse maniere. E qua, volendo, mi potrei collegare anche al titolo del disco,
certo,
che non è altro che, detto in grosso, diciamo, il famoso dilemma tra destino e libero arbitrio, ma il fatto che noi ci troviamo costantemente appunto con la vita che fa, cioè la vita che decide, la vita che ci mette davanti le cose, che fa accadere, e noi l'unico potere che abbiamo non è quello di controllare gli eventi, non è quello di controllare le persone, ma adeguare le nostre prospettive, cioè guardare dal nostro punto di vista che ci fa più bene, diciamo, detto
esatto,
sempre in maniera
esatto,
spicciola,
certo.
Appunto, non voglio, cioè, diciamo, tendo più verso il decrescenso coi filosofi, insomma, non è che...
ma insomma, no, non buttarti giù, Edoardo.
No, giù, io lo stimo tantissimo, scherziamo, cioè, è stato un divulgatore notevole, anzi, forse se avessi un decrescenso adesso, la filosofia avrebbe più interesse, insomma.
Guarda, infatti non diciamo chi è che oggi gode di fama di filosofo senza esserlo, cioè gente che ci viene a parlare di come dovremmo vivere senza proprio, non dico averne i titoli, ma ecco, senza averne proprio nessun minimo diritto.
Sono,
Edoardo,
degli storici della ecco, filosofia, forse, ma non...
Io farei ascoltare quindi a questo punto il primo dei brani che tu ci hai proposto, che è appunto, come dire, la prima tranche del titolo, e cioè La vita fa. Che ne pensi?
Vado?
Giusto. Vorrei non avere niente da dire, solo da fare, fare e disfare. Vorrei non avere da fare, solo da dire, dire e distire. Vorrei, ma che vorrei, imparatine voglio, impara a fare meglio. Vorrei, ma che vorrei, cosa se dici voglio, ma la vita fa da sé, cosa se dici voglio, ma la vita fa da sé, ma la vita fa da sé, la vita fa. Thank you.
E questa era La vita fa. Senti, Edoardo, cosa provi nel riascoltarti? Mi piace fare queste domande un po' da...
Eh no, hai perfettamente ragione, però ti devo dire che io non mi ascoltavo da quando ho finito il disco. Perché io c'ho sempre una crisi, una depressione post-partum.
Ma io lo capisco benissimo, perché appunto, cioè, so
quindi,
cosa significa.
Diciamo, le risento e le quasi riscopro in questo preciso momento, perché avevo...
L'importante è che tu le risenta, ma non ne risenta.
Vabbè, quello lo farò sempre per tutta la vita. Ci saranno dei momenti in cui non posso proprio tollerare quello che faccio, diciamo, l'ascolto di quello che faccio, però...
Senti, allora io saluto intanto Paolo Camerini, Antonio Arevalo, che ci stanno seguendo anche in video. Insomma, sì, è vero, la vita un po' fa come le pare, noi dobbiamo andarle dietro, ma diciamo, ecco, tu hai anche un certo rapporto con la morte, perché c'è questo tuo continuo gioco su Facebook, sui social, per chi ti segue, insomma, c'è questo scherzo continuo, per cui si dice che tu sia...
Trapassato
di partito. Infatti vedi che io mi sono messa una bella maglietta con il teschio, tanto per rimanere in tema, no? E allora tu hai messo anche in questo libro delle cose divertentissime, no? Delle brevissime cose che vado a leggere adesso. Se Inglese avesse inciso per l'Universal sarebbe ancora vivo Lady Gaga. Edoardo Inglese è l'unico a cui valga veramente la pena far fare i soldi, il resto è vaffanculo. Charles Bukowski, ovviamente. Cioè, è pieno di queste cose veramente divertentissime, brevi, fulminanti, no? Ma quanto la scrittura sui social ti ha aiutato un po' a concepire questa maniera di scrivere?
Ma io devo, allora, il mio primo libro nel 2010, che raccontava una cosa molto seria, successa nel 2003 ed era stato scritto, tra virgolette, in diretta, sui blog. Cioè io in realtà non ho la disciplina per fare lo scrittore, per questo scrivo canzonette, non ho quel talento, perché comunque rimane un talento da avere. In realtà i social mi hanno aiutato tantissimo, perché io, diciamo... scrivo quando viene, diciamo, in qualche maniera, e poi nel tempo, accumulando una quantità enorme di materiale, posso selezionare e lavorare di montaggio. Il precedente libro in realtà era già così, quindi era un diario in rete, quindi tutti i vari post che ho scritto sulla situazione di Maurizio. In questo caso invece sono tutti chiaramente poi selezionati con consapevolezza, mentre li scrivo non li sto scrivendo pensando a un libro, ma al pubblico che ognuno ha più o meno sul social. E per cui no, per me aiuta parecchio in realtà, è l'unica maniera per riuscire poi a fare un libro che, come dico, è di montaggio. In realtà io mi metto là, seleziono le scene buone, quelle negative, cerco di dargli un ritmo, cerco di trovare qualcosa di unificante, chiaramente seleziono a seconda degli argomenti e certe volte riscopro anche me stesso, perché poi io dico sempre, purtroppo io sono, appunto, essendo un essere solitario che addirittura ha stabilito con il resto del mondo di essere defunto, cioè la maggior parte delle volte io cerco di soddisfare me stesso. Anzi, con la scrittura molto di più, col far ridere, io cerco prima di tutto di far ridere me stesso. La gente dice: no, non dovresti mai ridere le tue battute. Mi dispiace, ma non è che io sono un comico o devo fare, cioè, quelle cose che scrivo le scrivo per fare ridere, soprattutto le...
Cioè, se non possiamo neanche più ridere delle nostre battute, ecco, è finita.
A volte me le racconto a mente, la gente mi vede ridere per strada, ma purtroppo è un tipo di schiavitù mentale. Perché ho proprio una forma mentis, come si direbbe, vabbè, una forma mentale che fa in modo di dirmi sempre la prima cazzata che fa ridere su qualsiasi cosa.
Certo, io volevo leggere un altro piccolo frammento, mi perdonerai, insomma, no, non so se, cioè, non no. Mi sono preparata, li sto prendendo così, perché appunto tu anche sulla situazione tragica dei locali, dei concerti, che uno non sa se deve portare gente, non la può portare, allora volevo leggere questo pezzettino. Scusate, ma devo cogliere l'attico prima che l'attico colga me? Sarà bello ora andare dai gestori dei locali e sentirsi dire: oh, non è che portate gente, che voi dite tutti di no, poi magari si presentano 100 persone, non mi fate scherzi, mi raccomando. Un inglese, non troverai mai un musico che porterà meno gente di lui, e se lo trovi qualcuno anonimamente ti manderà la finanza, o un sindaco spartano arcaico. Risparmiati una multa, scrittura un inglese, stop ai grandi concerti, fate tanti concerti così così, un inglese, un suo concerto non sarà mai grande. Cioè, è veramente divertentissima questa cosa, perché tragicamente è vera, ci siamo passati, abbiamo appunto tutti capito che adesso non si sa proprio cosa si deve fare. Cioè, se prima era difficile, adesso non ne parliamo. Cioè, tu come prima, la vedi?
Ecco, adesso veramente devi fare un evento, no? Magari ecco, dopo 2 anni riesci a rifare qualcosa e devi stare attento a chiamare il numero di persone giuste, perché non sia mai o se ne presentano troppe.
Cioè, capito? Se prima eravamo equilibristi, adesso non so, siamo atleti
adesso
dell'assurdo,
ancora,
no?
Più
ancora, ancora di più.
Perché poi bisogna ammettere che non è vero che per noi è già ripartito tutto normale, insomma, anzi, diciamo, rispetto a prima ancora manca parecchia strada, cioè, mentre posso dire, che ne so, il calcio, determinate cose stanno più o meno riandando, anche le attività economiche, cioè più o meno la gente ci entra nei bar, nei ristoranti, così, concerti anche a vederli nei programmi quelli ufficiali non è che ce ne sono così tanti.
Certo, certo, certo. E infatti tu lanci anche il Capodanno all'inglese, quindi fammi vedere che cosa proponi. Affrettatevi a prenotare, sono rimasti solo 2 posti liberi per la grande veglia di Capodanno all'inglese, con possibilità di selfie con la salma, digiunone di fine anno, ricche preci e cote cans. Imperdibile Capodanno col trapassato, esclusivo, unico e irripetibile. Non mancate, che già sono venuto a mancare io! Insomma, ecco, ci sono veramente tantissime.
Sì, diciamo, l'idea era, ci sono tutte le mie canzoni pubblicate e ogni canzone è presentata da una serie di riflessioni più o meno comiche. C'è anche una parte più lagnosa, perché appunto non ho voluto fare quello che si mostra solo nella parte bella.
Il simpaticone a tutti i costi.
Il simpaticone,
ecco.
Ma ho fatto vedere anche la parte di qualche arrosicamento, di quando uno si sente un po' più giù rispetto a quello che accade in giro. E però il periodo che ho voluto selezionare è stato appunto quello della pandemia, quindi buona parte dei riferimenti temporali, diciamo così, appunto questa pandemia, perché rimane uno di quegli eventi. Ecco, uno dei miei precedenti dischi iniziava dalla caduta del muro e finiva con l'11 settembre. A me piace prendere, diciamo, gli eventi storici, quelli che veramente fissano delle date, che non so quello che accade a noi giornalmente, ma ci sono determinate cose che veramente interesseranno più la storia che la cronaca, insomma.
Certamente. Io direi, Edoardo, quindi a questo punto di ascoltare, come dire, abbiamo ascoltato un po' lo yin, adesso lo yang, posso fare questo ardito parallelo?
No, è giusto, meno
male.
Bianco e nero.
Cioè, perché c'è molto bianco e nero anche nella copertina del tuo disco,
sì,
no?
Sì,
quindi
sì,
è tutto un po' double face.
Anche il disco non ho potuto farlo perché non me lo sono potuto permettere, ma è concepito come un vecchio vinile. Per cui la vita fa sta sul lato e la vita dipende sta sull'altro lato. Sul disco, con le copertine, la doppia copertina, io ho fatto in maniera che uno è costretto a dover fare questo ribaltamento, che è quello che poi in realtà chiedo a livello mentale.
Chiedi parecchio,
in un'altra prospettiva. Prova.
Prima di fare il ribaltamento bisognerebbe averla una mente.
Hai ragione.
Sono più pessimista di te, Edoardo Inglese, hai beccato qualcuno che ti dà dei punti. Allora, ascoltiamoci questo La vita dipende, e poi torniamo in diretta sempre qui su Radio Città Aperta con Edoardo Inglese.
Una botta in testa. di solo pane. Intanto ci confonde sia l'essenza che l'essenziale.
Così d'amore non si muore, ma senza si vive male. Vive male.
Stai senza, che bella sì.
Brutta la dipendenza, quando stai senza, che brutta sì.
Eppure c'è più senso a dipendere dal sole, piuttosto che affidarsi a una pillola dell'umore. Intanto ci confonde sia l'essenza che l'essenziale.
Così d'amore non si muore, ma senza si vive male. Vive male.
Vive
male.
Eccoci qua, questa era La vita dipende da Edoardo Inglese. Senti, raccontiamo un po' agli ascoltatori chi c'è in questo disco, anzitutto queste belle voci femminili,
ecco,
chi sono?
Ti ringrazio infatti,
ma che scherzi,
una
qua,
cosa che è successa, diciamo che ha favorito sempre le persone come me che già vivevano in pandemia, pre-pandemia, è quello che stavolta ci stavano pure tutti gli altri, quindi mi hanno potuto dare molto più retta, paradossalmente.
Fantastico.
Il disco è fatto ognuno alla casa sua, però paradossalmente ho avuto più persone che mi aiutassero, per quanto è anche il disco dove ho fatto più, diciamo, il Prince, ho suonato tutte le batterie, cioè ho fatto, insomma, la maggior parte delle cose sono suonate da
infatti
da
i credit me, sono molto brevi, diciamo, scritto, suonato, cantato, diretto e montato da Edoardo Inglese, registrazioni ognuno alla casa sua, per il mixaggio ti sei fatto aiutare, insomma, questo pure
ci sta. È un'altra persona, allora, cito innanzitutto lui, Cristiano Cervoni, che ha fatto quello che probabilmente è il ruolo del produttore poi in realtà, perché io sono arrivato da lui con i miei pezzi mixati, con l'idea del disco, e da là però abbiamo deciso di farne, io, tu lo sai, no? Tendo sempre, diciamo, a essere estroverso, quindi brani di tipo diverso, stavolta abbiamo voluto amalgamare il tutto e lui mi è stato fondamentale, mi ha anche editato un paio di pezzi tagliando ritornelli, cioè nel senso aggiustando per fare in maniera che diventasse appunto un'opera più amalgamata, più unita, e quindi importantissimo Cristiano, soprattutto per, nella fase del messaggio, perché abbiamo, io credo sempre il messaggio sia l'unica cosa che non si possa fare da solo, sembra assurdo.
Assolutamente sono d'accordo al 1000%.
In realtà è bisogno di più orecchie, le orecchie si assuefanno e c'è bisogno sempre di qualcun altro, quindi questo aiuto. Poi, le voci che abbiamo ascoltato nel primo brano, La vita fa, era Serena Pagnani, bravissima, mi ha fatto anche le armonizzazioni, come anche Miriam Taglione, che sta nella vita dipende. C'è una terza voce che è, il nome d'arte è Marat, Marta Lucchesini, tutte persone che avevano già collaborato con me precedentemente nei dischi. Poi abbiamo per i chitarristi gli storici slammer Simone Salvatori e Mario Fossataro, la new entry Claudio Perini, che siamo diventati amici, abbiamo fatto più di qualche pezzo, usciranno nei miei prossimi dischi anche altre cose fatte con lui, e Filippo Basile e Alessio Patanè, fra l'altro siciliani, quindi hanno registrato direttamente dalla Sicilia, che pure comunque avevano già fatto qualcosa insieme a me, e per i fiati Andrea Martini e una certa Ludovica Valori.
Lo so, quello purtroppo, cioè, sono disgrazie che capitano, cioè, già no, c'era la pandemia, disgrazie. Poi sono arrivato anche io, però va
tu,
bene.
Io ho una riconoscenza canina per quelle persone che suonano per me, quindi
bellissimo. Senti, Edoardo, io vorrei a questo punto menzionare anche l'autore della copertina, perché è una copertina anzitutto molto bella e poi ecco è piena, è proprio gravida di riferimenti, perché c'è questa luna che è un po' la luna dei Méliès, di Georges Méliès, però c'è anche una mano che... ragazzi, ma qua mica siamo a pettinare le bambole. E poi vabbè, ovviamente c'è la famosa mano della creazione di Michelangelo, insomma, però questa luna invece di farsela ficcare nell'occhio, la mano la sta mordendo, no? E quindi raccontaci
la differenza, ecco, tra la vita fa e la vita. La vita fa, c'è la luna con il dito nell'occhio, perché è la vita che decide di diciamo quello che ti succede, e l'unica cosa che c'hai è quella di provare a mozzicare questo,
ecco,
dito, e che è, appunto, la vita dipende. E l'autore è David Giugischi, amico ormai da anni, con cui insieme a Vittorio Maciavoce e altre persone facciamo il Feste delle Storie, cosa che appunto abbiamo già presentato più volte anche qui, e che è in realtà un attore, ha una voce bellissima, ma ecco, è difficile da definire, è una di quelle persone che fa veramente tantissime cose, tutto è bene, uno scrittore, scritto un libro molto bello sul calcio amatoriale, ed è anche pittore, anzi lui dice che è stata la sua prima grande passione. Quindi io ho chiesto se mi voleva fare queste copertine, lui è stato contentissimo, cosa che a me fa sempre molto piacere quando uno è contento di partecipare, e ne ha fatte tantissime a colori, di bellissime, infatti ha detto che poi dovremmo fare la mostra con i cosi, e però abbiamo scelto queste due perché appunto, come magari hai fatto anche a vedere, hanno un'efficacia assolutamente potente. Io l'unica cosa che gli avevo chiesto era appunto quello di fare uno nero su bianco, uno bianco su nero, diciamo queste cose, però io di questo disco sono, rispetto a tutti gli altri, io rispetto a me stesso posso valutare queste cose, insomma, più soddisfatto, nel senso sono arrivato molto più vicino a quello che tu vorresti fare, diciamo.
Questo è importante.
È quello che penso pure sia il mio percorso da defunto trapassato, è quello di migliorare, cioè andare sempre più vicino a me stesso in qualche maniera,
certo.
E questo è quello che ci si avvicina di più, quindi
certo.
Anche nell'aspetto grafico nell'aspetto grafico in realtà ci ho avuto sempre bravissimi e delle cose di cui sono tutti soddisfatto. Sul disco posso dire che ci ho lavorato in una maniera completamente diversa, a ispirazione, perché lavorando a casa non ho la spesa della casa di registrazione, dello studio,
certo,
di registrazione,
certo.
Lo studio di registrazione più ti impone di far venire i musicisti quando possono, quindi succede tutto che è buono la prima.
Certo,
qua
certo.
No. Io stavo a casa, certo. Con una pandemia, non c'era tempo da fare, non avevo nemmeno intenzione, cioè non è che pensavo uscirà il disco, per cui tutto è fatto quando uno ha detto
adesso
ci possiamo fermare.
Lo so, certo, questo è importante.
Questo
infatti
è per me un grande passo avanti rispetto a come... cioè, all'arte di arrangiarmi, che era quella che ho dovuto cercare di sfruttare di più fino adesso, insomma.
Certo. Senti, Edoardo, quindi ma ci saranno delle presentazioni? Questa è una domanda fatidica,
allora,
che
per adesso ce
mi tocca.
Adesso
c'ho
quindi... la prima presentazione a Roma, il 18 è giovedì?
Il 18 novembre?
18 la settimana prossima, sì?
È giovedì
18 alle 19 all'archivio Garzia.
Ah, allora salutiamo anche Marco perché Garzia. Lui ci sta guardando sulla diretta Facebook, ci ha messo anche mi piace, quindi grazie Marco. Allora ci vediamo giovedì prossimo, racconta un po' cosa succederà.
Questo non ho intenzione.
Ci sarò io, va bene.
Diciamo, l'idea
tu.
È che sarà una specie di veglia, quindi
fantastico.
Ci saranno le persone, io sarò presente, ognuno dirà quello che pensava del ricordo di Edoardo. No.
Lascerai anche qualcosa a qualcuno, perché quello potrebbe essere un incentivo in effetti a partecipare.
Dicevo, sì, potrebbe svolgersi in questa maniera. No, non l'abbiamo ancora deciso, però in linea di massima farò ascoltare qualche pezzo dal disco, parlerò del libro, cioè ecco, presenterò
bene
E queste due neonati, insomma, questo libro.
Questo parto gemellare, però, appunto, non omozigote, come si dice?
Sì,
cioè,
sì.
È da ieri che scherziamo su questa cosa della gravidanza, perché tu hai condiviso il termometro, però un termometro tecnologico che sembrava veramente anche un po' il test di gravidanza. E questo ci sta, dai, ogni disco, appunto.
E sono migliorato rispetto a ieri, che avevo 33,5, prima di venire qua stavo a 35. Quindi
va bene,
oggi
va bene.
Temperatura proprio da...
Perfetto.
Quasi vivo.
Oh, così le normative non le infrangiamo, ecco. E quindi a questo punto io direi di ascoltarci il terzo brano che tu ci hai proposto, che però apre anche un altro fronte, no? Perché è un termine che si usa molto, la zona di conforto, no? Che, cioè, io non so se esiste, probabilmente non l'ho mai cercata, non lo so. Per te che significa? Per esempio, la pandemia è stata una sorta di zona di conforto, oppure non c'entra niente?
Guarda, è una cosa anche brutta da dire, la pandemia ha fatto vivere tutti gli altri come già vivevo io, quindi ho rosicato di meno per quello che accadeva all'esterno, così, tanto è vero che anche sul libro è scritto, la prima cosa che scrissi con lockdown, benvenuti alla fine mia, insomma, perché dicevo a tutti, ecco, adesso vivrete da Edoardo Inglese per un po'. Ho dimenticato la domanda.
Cos'è per te la zona di conforto?
La zona di conforto. In questo caso, proprio nel pezzo, io dico proprio questo, cioè il fatto che per me, se vado ad analizzare, è una battuta, la canzone viene presa anche molto seriamente, quando la sentiranno capiranno, la potevo chiamare Epicuro perché ha a che fare con la tarassia, ha a che fare con una cosa filosofica che è esistita a lungo, che è appunto quel cercare, cioè per me la felicità, la zona di conforto è la mancanza di emozioni, non la presenza, per fare un esempio, cioè... E spesso è avvalso anche per la mia vita sentimentale, cioè per me sono le persone che mi fanno sentire immediatamente a mio agio quelle che ho amato, non quelle che mi fanno sentire farfalle nello stomaco, balbettare e diventare un'altra persona per cercare di averle, no? Per dire, per esempio.
Questi sono degli spunti molto, molto interessanti.
Quindi
sì.
Dicevo, sì, la zona di conforto, per ognuno sarà questa, la mia zona di conforto c'ha qualcosa di particolare, diciamo, di diverso.
Beh, fantastico, allora io direi di andarcela ad ascoltare, così poi dopo possiamo aprire il dibattito. Allora, dal disco nuovo di Edoardo Inglese, La vita fa, la vita dipende, La mia zona di conforto.
Conforto è l'assenza di emozioni, è star solo in compagnia di chi non chiede attenzioni, è guardare ciecamente, è il silenzio della mente, la mia zona di conforto. Essere morto. La mia zona di conforto è l'assenza di dolore, è svegliarsi senza un male, senza il cattivo umore, e ascoltare sordamente e non dovere dire niente, la mia zona di conforto. Esser morto. La mia zona di conforto è l'assenza di passione. Stare lì senza tormento a fare a meno dell'amore. Niente postumi o presente, senza aspettarsi niente. È la mia zona di conforto. Esser morto. La mia zona di conforto è stato il tuo sorriso, stringerti tra le mie braccia ed accarezzarti il viso. Una musica in testa, i sensi che fanno la festa. La mia zona di conforto era il tuo corpo. Era il tuo corpo.
Conforto, eccola qui con Edoardo Inglese. Eh sì, insomma, c'è un po' l'assenza delle emozioni, però poi ce ne sono di... c'è carne al fuoco qui, dai.
Certo, no, vabbè, ho citato Epicuro non a caso, perché poi c'è la parte corporale,
è chiaro.
Il piacere fisico, o dell'altro, perché alla fine appunto metto era il tuo corpo, non il mio corpo, insomma, per esempio, diciamo come cosa, perché è chiaro che poi il gioco è proprio quello. Ripeto, la mia è una specie di battuta. Innanzitutto, per esempio, su questo disco, forse per questo mi potrò vergognare appena mi riprendo un po' più là nel tempo, perché ci ho messo più. Di solito tendo a scrivere di personaggi, di cose che accadono, situazioni, non sono autobiografico. In questo, diciamo, Edoardo Inglese si sgama di più. Ci sono delle mie idee forti, delle mie maniere di vivere. Ecco, questa dell'essere morto è una battuta che mi faccio, perché io mi dico, vabbè, a me non mi piacciono le emozioni, a me mi fa star bene quando sto privo di emozioni, quando sono con me. Però allora che ti piace essere morto, diciamo, da questo punto di vista. E la salvezza è il corpo, quindi tutta la parte del piacere che non è. E cioè è sessuale inevitabilmente, ma anche se sto mangiando,
certo,
un piatto di pasta o un dolce,
certo, certo.
Però appunto è il piacere fisico, quello che secondo me è l'unica cosa su cui possiamo contare, diciamo, per certo, di
certo, hic et nunc, tanto per continuare a fare un po' i super colti. E quindi allora, a questo punto io voglio finire, stiamo per salutarci, con un altro pezzettino del tuo libro in cui parli proprio di questo aspetto autobiografico. Una volta sentii Iannacci raccontare di come, quando lo riconoscevano cantante, non si fidavano più del dottore. Mi fa ridere sempre l'idea, anche di mia madre, per dire che tutto quello che scrivo sia autobiografico. Io poi, che proprio rassegnato alle mie impronte digitali e della retina, se c'è una cosa che evito, non mi piace e ne ho fatto quasi un principio, è di essere autobiografico. Sia perché fatevi fatti vostri, e sia perché, ammesso che stia pure riscrivendo la mia vita, finalmente me la posso mandare come mi pare e piace. E insomma, sì, è chiaro che poi, quando anche un artista volesse essere autobiografico, dico, poi un po' se la rigira come vuole, però è un suo diritto, no?
Guarda, è proprio, anzi, potrebbe essere proprio la mia motivazione a scrivere le canzoni da una vita, cioè proprio per una volta mandarmi le cose come voglio io, anche se le devo mandare male in una canzone, però sto decidendo io, è quel sentirsi in qualche maniera per un attimo Dio, diciamo, come sensazione. Scusate altri musicisti, cose, sto sputtanando parecchie delle cose che non si dovrebbero dire, però siamo diventati tutti un po' come i calciatori, no? Diciamo sempre le stesse identiche cose, è stato fatto per la squadra, l'ho fatto,
cioè, la palla è rotonda,
la palla è rotonda, una volta gira così, l'arbitro non è importante, cioè tutte queste cose, è vero, sono cose vere, però è vero che dicendole spesso le abbiamo anche un po' svalutate, quindi sarebbe il caso che raccontiamo anche qualche altra parte della nostra maniera di scrivere.
Sarebbe ora, poi ecco, sarebbe ora anche che alcuni facenti parte della nostra categoria non si sentissero per l'appunto dei padri eterni, eccetera eccetera, ma qui apriremo un capitolo molto lungo, non ne abbiamo il tempo, caro Edoardo Inglese. Ecco, tu poi appunto subito dopo questo brano che ho letto proponi una tua playlist, che insomma magari un'altra volta la possiamo proprio far sentire tutta per intero, perché è ovvio che dovrai tornare, perché ci piace troppo averti ospite qui da noi.
Grazie,
a Radio Città Aperta.
Io mi diverto tantissimo, e insomma, ormai lo sappiamo, forse lo facciamo anche apposta ogni tanto.
Ma guarda, io farei persino una trasmissione sul calcio con te, guarda, ti dico, secondo me sarebbe divertentissima, perché poi appunto io non ne capisco niente, tu hai questo punto di vista, cioè potremmo veramente fare delle cose divertenti, ma insomma ecco, adesso non sveliamo i nostri progetti, però ecco, in questa playlist tu hai messo tantissimi artisti, però sei partito da Tom Waits. Che cosa ha rappresentato questo artista che io amo tantissimo per te?
Allora, io dico una cosa banale, a me da bambino, già nella culla, quello che mi faceva dormire era Armstrong, quindi io, diciamo, ho scoperto questa fascinazione per certi tipi di voci prima ancora che mi venisse a me. Quindi in qualche maniera poi
eri rauco già da piccolo,
non so se me la sono fatta
nel cuore, ecco,
se me la sono fatta venire. Waits è proprio uno che ha dato improvvisamente vabbè, è un genio assoluto, però voglio dire, ha dato speranza a voci di questo tipo. Io quando ero ragazzino, io mi sono sentito dire dalla Virgin 30 anni fa, quindi quando ero ragazzetto, che non c'avevo la voce da giovane. Cioè, quindi non potevo fare il giovane, perché anche da giovane avevo voce da vecchio. Dal loro punto, perché ci sono dei pregiudizi, diciamo, ci sono stati. Waits ha dato la possibilità anche a tutti i Waits dei nuovi altri, i Caposelli, insomma, questi.
I Caposelli sono spesso citati nel tuo libro, non ho voluto toccare questo tasto, però andatevelo a leggere, perché è divertente.
Per sfottere,
certo,
diciamo,
certo, certo, con simpatia. E comunque, insomma, sì, è vero, perché Waits è stato tra i primi,
è
no?
Proprio quello che ha dato una. Poi secondo me è proprio il Miles Davis della canzone d'autore, cioè Miles Davis ha rivoluzionato 4-5 volte il jazz e lui ha rivoluzionato 4-5 volte la canzone d'autore, fino ad arrivare all'estremo che è adesso, cioè il Waits, l'ultimo Waits è di un estremismo che appunto gli ha fatto perdere quel lato pop che lui aveva. In questa canzone forse si sente di più l'aspetto di grande melodista, di una persona in realtà molto popolare, che però ha sempre giocato a fare il brutto, cattivo, a fare quello che non si dovrebbe fare. Ecco, certo. Io Waits, più che copiarlo musicalmente, cosa che appunto ho evitato di fare talmente, l'ho copiato ideologicamente, diciamo così.
Certo, certo. Allora, prima di ascoltarcelo, mi corre l'obbligo, come dice il nostro Fabrizio Furno, di salutare anche chi sta guardando la diretta, Andrea Pedrinelli, e poi c'è Giuliano Gabriele, grande musicista, amico di Radio Città Aperta, e tuo conterraneo, no?
Siete
orgoglio ciociaro, siccome anche io sono un po' ciociara,
io ormai
quindi
sono abbastanza romano, che i ciociari forse si incazzano quando io dico di esserlo ancora, però diciamo sì.
Non si può cancellare, scusa, ma scherziamo, adesso non tocchiamo l'orgoglio ciociaro.
Allora dovrei dire che i sorani non si sentono manco troppo ciociari, ma va bene.
Va bene, un altro campo minato, ne abbiamo intravisti tanti. fermiamoci qui. Allora, quindi il brano che tu hai scelto, adesso mi contorco un po' per poterlo mandare in onda, da un album bellissimo che è Bone Machine, è That Feel di Tom Waits. E quindi io ringrazio veramente di cuore Edoardo Inglese per essere stato nostro ospite in studio quest'oggi. Vi ricordo che l'intervista sarà disponibile in podcast sul nostro sito. Grazie ancora Edoardo, ci ascoltiamo That Feel da Tom Waits. Ciao. Yeah.